Ho capito che questa professione dell'insegnante per stranieri era un po' un mix delle mie passioni, cultura, scrittura, eccetera.
Ciao, benvenuto e benvenuta ad un nuovo episodio di Un Caffè Con, il podcast italiano del caffè, dove in ogni episodio prendo un caffè virtuale con un ospite speciale per parlare dell'Italia, della sua cultura e della sua lingua. Hai il tuo caffè pronto? Cominciamo! Oggi prendo un caffè con Rossella di Uni Etruria.
Iniziamo, allora io sono Rossella, sì. Sono un'insegnante di italiano già da 2011, insegno italiano per stranieri, sì. Ho iniziato nel 2011 dopo il master, sono subito partita per l'Ucraina e ho lavorato per 8 anni accademici in Ucraina. Prima solo alla Dante Alighieri e poi piano piano ho fatto una carriera, diciamo. Sono entrata all'università e ho lavorato anche all'opera. Ecco perché spesso faccio delle cose riguardanti l'opera lirica. Sono stata un'insegnante di dizione all'Opera Nazionale di Kiev e mi piace.
Oh, che brava!
Mi è sempre piaciuta, sì. Da piccola non mi piaceva tantissimo perché era un po' noiosa, ecco. Poi con il crescere sì, mi sono appassionata. E niente, amo il mio lavoro. Quindi la mia professione iniziale è stata il giornalismo. Perché sono laureata prima di tutto in giornalismo. Poi, grazie al master che ho fatto a Perugia, ho capito che questa professione dell'insegnante per stranieri era un po' un mix delle mie passioni, cultura, scrittura, eccetera.
Come si chiama il master che hai fatto?
Master in didattica dell'italiano come lingua straniera e lingua seconda, quello il classico. Sì,
sì. Sì, sì.
E poi l'altro anno ho fatto anche la DILS 2, l'esame quello difficilissimo.
Come...
Infatti se non l'avessi passato non l'avrei mai più fatto, no, l'ho passato con una bella votazione, perché alla fine, cioè, pur non avendo studiato, lavorando da tanto tempo.
Bene, benissimo. E quando è nato Uni Etruria?
Uni Etruria è nato un anno e mezzo fa, poco tempo, meno, sì, un anno fa circa. Dopo l'esperienza ucraina sono arrivata in Italia, ho lavorato in una scuola privata a Trieste per 2 anni e poi basta, è arrivato da solo il progetto, cioè non volevo più dipendere da nessuno e è nata Uni Etruria. All'inizio ero un po' indecisa sul nome perché la mia zona non si chiama Etruria, si chiama Tuscia. È il nome attuale. L'Etruria è il nome antico della terra etrusca. Gli etruschi sono quelli che c'erano prima dei romani. Ma Tuscia in russo, avendo tantissimi studenti ucraini, russi, in un certo senso russofoni, in russo significa cadavere, quindi suonava malissimo. Perciò ho pensato ad un nome alternativo. Sì.
Okay,
è nato piano piano, sì.
Ok, bene. E qual è l'obiettivo di questo, diciamo, di questo il tuo progetto?
Polo
L'obiettivo principale.
culturale, l'obiettivo è conquistare il mondo, parlare l'italiano, no? Nel senso di far parlare italiano il maggior numero di persone possibili. Ma anche, ecco, essere da supporto agli stessi italiani, perché faccio anche lezioni a ragazzi italiani, bambini italiani, cioè è proprio il mondo dell'italiano a 360 gradi, quindi lingua come lingua italiana e lingua straniera, come lingua straniera,
okay.
Tutto sempre mescolato con la cultura, infatti. Beh, anche la pagina è molto molto culturale, provo a impregnarla di cultura sempre.
Perché non possiamo separare, no? La lingua e la cultura italiana, mai no, non possiamo.
È impossibile, sì, uh-huh. È proprio impossibile.
Bene, hai moltissimi alunni russi e ucraini, questo o un po', diciamo, di tutte le parti del mondo, o c'è una
Adesso
regione
un
specifica?
Po' da tutte le parti del mondo, ma principalmente sono russofoni, sì. Cioè, principalmente sono, tantissimi sono gli studenti che avevo e che ho ancora,
okay.
che ora parlano bene, ma continuano a studiare.
Sì, certo. È che questo io ho trovato che succede molto con l'italiano. Sai già parlare, diciamo comunichi bene, però vuoi continuare a sapere di più, sì. A conoscere di più.
Sì. Anche perché ogni lezione davvero scopriamo tutti qualcosa, io stessa.
Sì, è vero. Sempre c'è una forma diversa di conoscere l'italiano, di imparare l'italiano. Sì. Una curiosità, come per i russofoni l'italiano, diciamo, impararlo? È facile? Non tanto facile?
Non direi facile, prima di tutto perché per loro è sicuramente la terza o la quarta lingua. Uh-huh. Perché loro sicuramente parlano o russo, cioè sicuramente sì. Parlano russo. Se sono ucraini parlano russo e ucraino. A scuola non studiano italiano, studiano principalmente inglese. Uh-huh. Tantissimi parlano magari tedesco, spagnolo e poi c'è l'italiano.
Sì. Ok, sì. Bene, allora...
E lo studiano per passione. Uh-huh. Cioè pochissimi lo studiano per motivi di lavoro, per... sì... Pochissima, okay. la maggior parte è proprio per passione. E questo è bellissimo.
E questo è bello. Cioè la motivazione è più forte.
Sì, è vero. Cioè tanti hanno la casa in Italia.
Ok, sì. Bene. E la tua città? Ci hai parlato prima un po' dove, ma in che regione si trova? Parlaci un po' di
allora,
questo.
La mia non è una città, ma è un paesino di 3.000 abitanti. Okay, 3.500. Considerando che il mio paese c'è una frazione, si chiama Blera, uh-huh. È in provincia di Viterbo e siamo nella regione Lazio. Praticamente prendendo Roma come punto di riferimento, io sono a nord-ovest, okay. Verso il mare, verso la Toscana.
Ok.
E è piccolissimo, cioè veramente piccolo, una realtà molto naturale, incontaminata direi. Bello. Un po' provinciale, perché alla fine è piccola, quindi essendo piccola non offre grandi stimoli culturali, però è carina.
Qual è la città più vicina? La città, diciamo,
Viterbo è il capoluogo di provincia, ma anche Roma alla fine è vicina perché è 80 chilometri, okay. Quindi un'ora e sei a Roma, 20 minuti. E sei a Viterbo, mezz'ora e sei al mare, un'ora e sei in Toscana. Sì.
Che bello, sembra
e è
molto
bello. Okay. Poi ci sono laghi vicino, anche a mezz'ora. Lago di Bolsena è molto conosciuto all'estero, soprattutto in Germania. E c'è il lago di Vico. Sì, ci sono tantissime, tantissime cose culturali.
Bene, allora forse dentro il paese non c'è molta, come hai detto prima,
Sì, non c'è molta attività
culturale, ma nei dintorni sì.
Sì. Sì, ma c'è anche, cioè nel paese c'è tantissima storia, perché è una zona etrusca, quindi per gli appassionati di archeologia e di storia questo è un territorio fantastico, perché ci sono tombe straordinarie. Anticamente era una metropoli. Cioè era una città, adesso è un paesino.
Sì, sì, sì.
Abbiamo l'acropoli, la necropoli. Sì, per bello. Gli appassionati di storia sì, è bello.
Bello, bello. Bene, parliamo un po' allora della cultura di questa zona, del cibo. Qual è per esempio il tuo piatto preferito da questo posto del Lazio, immagino che ha a che vedere molto con la regione.
No, cioè ci sono piatti tipici. La cosa bella dell'Italia è che ha dialetti e caratteristiche culinarie specifiche in ogni singola realtà. Quindi il mio piccolo paesino ha un dialetto proprio, diverso per esempio dal dialetto romano, e piatti tipici di qui. Il piatto tipico non ti piacerà, il nome è orribile,
perché
si chiama acqua cotta.
Acqua cotta, ma ok, che cos'è?
È un piatto povero, un piatto dei contadini, quindi veniva fatto dai contadini con tutto quello che avevano nell'orto e nel frigo. Cosa avevano? Avevano sicuramente verdure e avevano pezzi di cotica, cotenna, di maiale, perché non mangiavano la carne, non avevano i soldi. E quindi si fa con il battuto del grasso, del prosciutto, del maiale, con l'aglio, si fa questo battuto e poi ci sono tante verdure bollite, soprattutto cicoria, cioè l'acqua cotta estiva con il cappuccio, le patate, i fagiolini e l'acqua cotta invernale con la cicoria, principalmente le patate. E poi ci si mette l'uovo e quando devi servirlo c'è una base di pane, possibilmente duro e vecchio, oppure semplicemente tostato. Con questo brodo e questa verdura, però il brodo non deve essere liquido, deve rimanere molto denso, cioè è più verdura che acqua. C'è questo uovo e sopra c'è l'olio a crudo, perché qui si produce uno degli oli più famosi in Italia. Abbiamo un olio che si chiama Colli Etruschi, che è pluripremiato. Sì. E
Oh, ma
quindi sopra
no,
c'è l'olio.
il nome forse non è molto, diciamo, è chiaro nel senso all'inizio, però no, mi sembra molto buono.
Sì. È
Quattro.
acqua cotta.
Bene, questo è uno dei cibi più, diciamo, principali della zona. E i
Questo è il
dolci?
cibo che ogni volta che parto, quando torno, io mangio sempre l'acqua cotta.
Sempre,
È proprio
ok.
impossibile.
E si trova in qualsiasi ristorante, trattoria del paese.
Sì, non abbiamo tantissimi ristoranti, però ci sono due ristoranti che la fanno.
Ok, bene. E i dolci? Un dolce in
Dolci, dolci,
particolare?
non abbiamo dei dolci così particolari blerani. Ci sono però gli amaretti molto buoni, che sono fatti con mandorle dolci amare. Si fanno però soprattutto nel periodo natalizio. Una certa cosa che si chiama rocciata, che a me non piace, è fatta con il miele, le nocciole, si mette tra due foglie di alloro e ha la forma a rombo. E tozzetti di vario tipo. Sì. Gli amaretti però sono tipici.
Sono ok, bene.
Anche il maritozzo, si fanno anche i maritozzi come si fanno a Roma e come si fanno nel Lazio.
Ok. È una festa importante di questa parte, una
Ci
sagra, non so.
sono. C'è più di una festa perché c'è più di un patrono.
Ok. Chi è il patrono?
Stranamente. Il più importante si chiama San Vivenzio. Infatti tante persone, tanti uomini del mio paese si chiamano Vivenzio, ma
Vivenzio.
non è un nome tipico italiano,
No,
è
no,
tipico
no.
blerano, Vivenzio. E si celebra in dicembre, l'11 dicembre. È il patrono principale, diciamo. E di solito si fa una cosa carina. Si fa, va bene, la messa. Si fa nottata, nel senso, durante la notte prima di San Vivenzio, quindi la notte del 10, non si dorme. E poi alle 5 di mattina c'è la banda che passa suonando, la sveglia si chiama, quindi sveglia il paese che si è addormentato, la parte del paese che si è addormentata, e poi si va a messa per celebrare questo santo. Il giorno dopo è festivo. Ci sono delle processioni, quindi è principalmente religiosa. E si fa un globo aerostatico, una sorta di mongolfiera. Un signore del posto è molto bravo a creare questi palloni, si chiamano, e fanno sempre questo pallone. Noi lo chiamiamo il pallone.
Il pallone.
Viene lanciato in cielo in onore di questo santo.
Oh, ma che bello. Questo è
Sì,
vicino a
vabbè.
Santa Lucia, diciamo alla festa di Santa Lucia, o no?
Non conosco tanto le tradizioni di Santa Lucia.
Forse sono sbagliata, non ricordo se sia il 13 dicembre.
Sì.
Bene.
Santa Lucia generalmente sì, non è il 18, io me lo confondo perché da noi non si celebra.
Non sono sicura.
Comunque
No,
sì, il periodo è quello di Santa Lucia, perché poi c'è pure Santa Lucia, c'è San Nicola il 18,
ok.
sì.
Bene. E che altre feste? Mi hai detto che c'erano
Ce n'è un'altra
altre.
importante che si chiama San Senzia, che si svolge a fine agosto e essendo il periodo estivo, nel mio paese si fanno, prima del Covid si facevano, tantissime sagre, praticamente ogni settimana c'era la sagra
sale.
di qualcosa. Il territorio è ricco di tartufi, quindi c'era la sagra del tartufo, la sagra del fungo porcino, la sagra c'era anche Blair in Rock.
Che buono.
Sì, la sagra degli antichi sapori, dove facevano, dove fanno tutte le, cioè quando si fa, fanno tutte le ricette tradizionali della zona. E si fa la stessa cosa che per San Vivenzio, tranne la nottata. Cioè, per San Senzia non si fa nottata.
Ok.
C'è la processione.
Dai, continua.
C'è la processione, c'è la messa, e poi qui sotto, proprio sotto casa mia, quando passa la processione, ci sono degli scoppi, che li chiamano i botti.
I botti.
Che sono così forti che io tutte le volte penso prima o poi crollerà la casa per i botti.
E in questa nottata, che fate?
Niente, giochiamo a carte, chiacchieriamo.
Diciamo siete in famiglia, con gli amici.
Con gli amici, sì. O in famiglia o con gli amici, ma non tutti la fanno, generalmente i giovani fanno nottata perché, perché è tanto tempo che non c'è una festa, non c'è una ricorrenza per stare insieme, prima delle vacanze di Natale. E quindi è un po' un'occasione per stare con gli amici, dato che c'è la scuola da settembre.
Sì, certo. Bene, Rossella, buonissimo, non so, mi è venuta la voglia ancora, un altro posto aggiungo alla mia lista per da visitare in Italia, perché se abbiamo parlato con tutte voi fino adesso, un altro posto da aggiungere alla mia lista. Sembra molto interessante il posto dove tu abiti e ovviamente il tuo progetto, il tuo profilo, la tua pagina, a me piacciono moltissimo.
Grazie, altrettanto, cioè ti stimo tantissimo, perché la tua pagina è un po' come quella di Jordi, impariamo l'italiano, che è tipo esempio di come fare una pagina.
No, non puoi paragonarmi con Jordi, va bene, grazie. Semplicemente la mia passione, che è anche comunicare o diffondere la cultura italiana e l'italiano, che mi piacciono tantissimo.
È vero,
ti
si
ringrazio
vede.
Molto per accompagnarmi qua in un caffè con, e niente, grazie mille.
Grazie mille a te, Guana, un piacere enorme. Vieni presto dal vivo.
Spero che ti sia piaciuto l'episodio. Ricordati che puoi trovare informazioni e materiali per potenziare il tuo apprendimento dell'italiano nel mio sito e sui social network. Ciao ciao!